Buonasera, da tre settimane siamo ospiti di una città importante, siamo ospiti della celebre Polis Elea, siamo tutti cittadini eleati, dove in compagnia di Erodoto e del capitano generale di Tiro abbiamo incontrato, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, alcuni famosi personaggi della storia del pensiero umano. Il primo personaggio che abbiamo incontrato ad Elea si chiama Zenofane di Colofone e ci ha invitato a riflettere sull'idea che l'uno è tutto. Ricordate, noi abbiamo capito che la scuola di Elea riflette, continua a riflettere sul tema della conformazione della realtà. La realtà com'è fatta? È un oggetto unico, è un uno, oppure è una molteplicità di cose, un tutto diversificato? E questo è un problema che continuiamo a porci. Questo interrogativo, che continua oggi sotto forma di altri interrogativi ad accompagnarci, prende forma nell'età fiale della storia e nel movimento della sapienza poetica orfica. È all'interno del movimento della sapienza poetica orfica che si sviluppano tutti questi temi. Questo interrogativo, la realtà è uno o è molteplice? Mette in evidenza due vie che disegnano nel movimento dell'età fiale della storia l'incessante moto pendolare del pensiero umano. Difatti c'è una cosiddetta via in su, anche nella scuola di Raffaello c'è qualcuno che indica la via in su, che indica il passaggio dal molteplice all'uno, e c'è una via in giù che segnala il passaggio dall'uno al molteplice. La via in su porta, come abbiamo già studiato a suo tempo nel primo percorso su Erodoto, porta per esempio i taoisti cinesi, i maestri indiani delle Upanishad, le Upanishad sono scritti filosofici, l'illuminato di Benares, quello che chiamiamo il Buddha, a isolare il molteplice, tutte le cose nella zona dell'illusione, da cui occorre liberarsi. La via in giù porta invece il pensatore di Mileto, ci siamo stati qualche settimana fa a Mileto, no? A identificare l'uno con gli elementi della molteplicità, facendone il principio permanente, l'archè di tutte le cose. La via in su sembra riservata agli ascesi, ai mistici che obbediscono più che agli argomenti della ragione, al bisogno morale di liberarsi dal dolore e dall'intollerabile caos dell'esperienza quotidiana che il molteplice ci offre. La via in giù sembra riservata ai fisici, che invece mirano a dare un ordine razionale al mondo, senza però perdere il legame esistente con l'immaginazione sensitiva. Ora, la scuola di Elea, come già aveva cominciato a fare la scuola di Mileto e la scuola di Pitagora e quella di Eraclito, siamo stati studenti di tutte queste scuole, opera in modo tale da spingere la ragione, provvista soltanto dei suoi propri mezzi, oltre la sfera dell'esperienza sensibile, sul territorio che è stato definito metafisico. I pensatori di Elea, quindi Senofone, Parmenide, li abbiamo incontrato, nel paesaggio intellettuale della metafisica cercano di dimostrare che il molteplice e l'uno coincidono. E coincidono non nel modo inesprimibile di cui parlano i mistici, ma in un modo traducibile nei concetti della ragione umana, con i suoi mezzi e con i suoi limiti. Ecco perché abbiamo riassunto il pensiero di Senofone, di Colofone, nella frase «l'uno è tutto». C'è il tentativo di far coincidere le due vie. Per Senofone il molteplice e l'uno coincidono e si incontrano nei concetti logici elaborati dalla ragione umana. Su questo presupposto imbastisce la sua riflessione il secondo celebre personaggio che abbiamo incontrato nella polis che ci ospita, che è Parmenide di Elea, con il quale abbiamo volato. Siamo stati in volo la scorsa settimana. Il pensiero di Parmenide, che abbiamo studiato nelle sue linee generali, nelle sue linee fondamentali la scorsa settimana, si riassume nell'idea che l'essere, l'uno, è, e il non essere, il molteplice, non è. Ci siamo anche resi conto, con l'ausilio di Platone che compie il cosiddetto parricidio di Parmenide, no? Ricordate, che l'affermazione l'essere è e il non essere non è esalta e salva il concetto dell'essere ma annulla i fenomeni. L'affermazione di Parmenide dichiara la perdita dei fenomeni naturali e quindi la sparizione della realtà, e anche la svalutazione totale delle opinioni e delle apparenze, che sono relative ma sono necessarie. Per questo motivo il pensiero di Parmenide, ai suoi tempi, l'analisi di Platone arriva circa un secolo dopo, viene violentemente criticato. Parmenide salva l'essere ma elimina la realtà. E qui entra in scena il terzo personaggio che già dalla scorsa settimana abbiamo incontrato, ve lo ricordate? Zenone di Elea, morsicatore audace di tiranni feroci. E Zenone di Elea sappiamo che nasce intorno al 490 a.C., della sua scomparsa non conosciamo la data precisa, sappiamo però dalla tradizione mitica, supportata anche successivamente dagli scrittori cristiani, no? Tertulliano, Clemente Alessandrino, che lo citano come una specie di martire, no? Della libertà, che Zenone si è mostrato sprezzante di fronte alla morte, no? Soprattutto questo concetto, no? Che penetra nel cristianesimo, no? Di fronte a volte alla possibilità di dover affrontare il martirio, no? La morte avvenuta, secondo la tradizione, sotto le torture del tiranno di Elea, Nearco, contro cui Zenone ha organizzato una congiura per ridare valore alle istituzioni democratiche della polis. Zenone ha propagato ad Atene il pensiero di Parmenide, difendendolo dai continui attacchi dei suoi denigratori. Molti irridono, no, Parmenide, lo scrive Platone nel dialogo omonimo intitolato appunto Parmenide, di cui conosciamo l'indice, il dialogo più difficile di Platone, e questo fatto non poteva far piacere a un allievo così affezionato come Zenone. Dai pochi dati che abbiamo a disposizione, Zenone doveva essere un tipo assai polemico e molto permaloso. Zenone si occupa di difendere il principio su cui si basa il pensiero di Parmenide, che è racchiuso nella famosa affermazione l'essere è e il non essere non è. È facile criticare l'incongruenza di fondo di questa affermazione. Come si fa a dire che non esiste la realtà? Il molteplice, no? Dicono i critici, come è possibile concepire l'essere se non si ha contemporaneamente anche l'idea del non essere? Come si fa a intuire l'uno senza conoscere il molteplice? E come parlare della luce senza aver mai avuto almeno una volta l'esperienza del buio? E come parlare del bene senza aver mai avuto almeno una volta l'esperienza del male? E allora, siccome per intuire l'essere c'è bisogno, come elemento pregiudiziale della conoscenza del non essere, dicono i critici di Parmenide, della scuola di Elea, il pensiero di Parmenide va modificato, va completato. Non si può dire che l'essere è e il non essere non è, ma bisogna affermare, o bisognerebbe affermare, che l'essere è e il non essere non è, pur essendo necessario. Sì, di fronte all'essere il non essere vale di meno, no? Ma è necessario per affermare l'essere. Guardate, questa è la formula usata da Platone nel dialogo Il Sofista per compiere il cosiddetto parricidio di Parmenide. E l'essere è, il non essere non è, pur essendo necessario. E Zenone, circa 70 anni prima di Platone, vuole controbattere e vuole difendere il pensiero originario del suo maestro, contenuto nell'affermazione l'essere è e il non essere non è. Per raggiungere questo difficile obiettivo, Zenone mette a punto un metodo che, partendo dalle certezze dei suoi avversari, segue un itinerario logico e giunge a conclusioni impossibili, assurde, paradossali. Cioè, porta le certezze degli avversari di questa tesi a conclusioni paradossali. Ma l'importante per lui è che in ogni punto del ragionamento sia sempre rispettato il principio di non contraddizione. Se non c'è contraddizione, come si fa a dire che questo ragionamento non è vero? Dice Zenone. Questo ragionamento sarà assurdo, sarà paradossale, ma non falso. Quindi, sostiene Zenone, se non è falso, è vero. E la sua logica fa veramente innervosire coloro i quali poi dopo hanno detto: ma queste sono tutte balle, però fa innervosire moltissimo, perché c'è una logica stringente. Questo ragionamento quindi sarà assurdo, sarà paradossale, ma non falso. E quindi se non è falso, Zenone in realtà come pensatore si è sempre limitato a sostenere le teorie di Parmenide. E allora a quale titolo occupa un posto di rilievo nella storia del pensiero umano? Beh, Zenone occupa un posto di rilievo nella storia del pensiero umano per la sua capacità dialettica, per l'arte di ragionare, per l'arte di argomentare, per l'abilità nell'utilizzo della logica. Insieme alle esperte e agli esperti ci domandiamo: esisterebbero il pensiero di Socrate senza la dialettica di Zenone di Elea? Ebbene, noi lo dovremmo constatare a suo tempo che ci sarebbero delle difficoltà, no? Per Socrate senza la logica di Zenone a ragionare, ad impostare il suo pensiero. Zenone difende il pensiero di Parmenide mettendo a punto un metodo da cui prendono forma i suoi celebri paradossi, i famosi paradossi di Zenone. criticati da tutti, ma da tutti conservati, perché in realtà molto efficaci. I critici del pensiero di Parmenide ironizzano, affermando come si fa a negare la pluralità delle cose, a negare il molteplice. Questa negazione porta anche a negare una cosa fondamentale, il movimento, no? Perché il molteplice è sul movimento che si basa, dal movimento viene fuori il tempo, il movimento definisce lo spazio, quindi no, di lì parte tutta la dinamica del molteplice. Come si fa a negare il movimento? No? Zenone ribatte dimostrando a quali assurdità si può arrivare ammettendo l'esistenza del molteplice, quindi del movimento. Guardate sul punto 1 del repertorio, il primo paradosso di Zenone di Elea ci è stato tramandato da Aristotele nel sesto libro della fisica, il quale tratta malissimo Zenone, inveisce contro di lui, però è quello che ci riporta il ragionamento di sana pianta, si vede che a lui piaceva comunque questo ragionamento, anche se poi, vabbè, lui andava avanti, insomma, 130 anni dopo, 130, quindi un po' di tempo è passato, no? Supponiamo che una persona voglia fare un viaggio, ebbene, dice Zenone, questa persona non riuscirà mai a arrivare alla fine del viaggio. Noi diciamo, ma come è possibile? In realtà ci arriviamo tutti alla fine del viaggio. Noi crediamo, dice Zenone, di arrivare alla fine del viaggio. In realtà, no, noi siamo sempre in una situazione che è quella dell'essere, no? Quindi è chiaro che, perché prima di raggiungere la meta, una persona dovrà passare per il punto di mezzo del percorso. E prima di arrivare al punto di mezzo del percorso, dovrà superare un altro punto di mezzo, no? Quello che sta tra la partenza e la metà del percorso. Ma prima di raggiungere questa metà della metà, dovrà transitare per un altro punto intermedio e così di seguito fino all'infinito. In altre parole, dice Zenone, un segmento, e il suo ragionamento è un ragionamento matematico, ragiona in quest'ambito, un segmento può essere diviso in due parti e ciascuna di queste parti a sua volta può essere divisa in altre due parti più piccole e non accadrà mai che a forza di dividere un pezzetto di segmento possa diventare così piccolo da non poter essere diviso ancora in due parti. In conclusione, la persona per arrivare alla meta, ragiona Zenone, deve toccare tutti gli infiniti punti intermedi del percorso e per farlo dovrà impiegare un tempo infinito e quindi non arriverà mai a destinazione. E difatti in realtà noi non è che non arriviamo mai a destinazione, perché forse questo non è vero, no? Dice, pensa Aristotele in cuor suo, ma non lo dice, ma il ragionamento è esemplare. Cioè, questa situazione è assurda, no? Ma non è falsa. Cioè, no, quindi ha una sua logica, quindi è vera, dice Zenone. Aristotele ridacchia perché poi, beh, lui su questa base poi fa un altro tipo di analisi che vedremo a suo tempo. Ma ora il secondo paradosso di Zenone di Elea ce lo racconta sempre Aristotele nel sesto libro della fisica. Questo paradosso ha come protagonista Achille, che era soprannominato Pie Veloce. Eppure secondo Zenone il Pie Veloce Achille non sarebbe stato capace di raggiungere una tartaruga che ha un po' di vantaggio rispetto a lui. Ricordate il delirio della settimana, delirio finale della settimana scorsa, diceva la tartaruga non verrà mai raggiunta da Achille. Zenone che lo dice è un povero imbecille, no? In realtà no. Supponiamo infatti che Achille si trovi seduto sul punto A qui e la tartaruga lo guardi da lontano. stando ferma nel punto B, laggiù dove c'è la manovra. Ad un tratto Achille parte di corsa velocissimo verso il punto B per raggiungere la tartaruga. La tartaruga però, non appena lo vede partire di corsa nella sua direzione, si muove e nel tempo in cui Achille percorre il tratto A, B, la tartaruga si è spostata di qualche centimetro, raggiungendo il punto C. A questo punto Achille non può fare altro che partire dal punto B per raggiungere nel punto C, ma ancora una volta la tartaruga si sposta e, malgrado la lentezza dei suoi movimenti, raggiunge il punto D. E questa situazione, dice Zenone, continua all'infinito. Achille quindi non raggiungerà mai la tartaruga, almeno che questa non muoia, ma sapete che le tartarughe vivono parecchio tempo e quindi vivono a lungo. Quindi il ragionamento è esemplare. Questa situazione è assurda, ma non è falsa, ha una sua logica. Il terzo paradosso di Zenone di Elea ce lo racconta ancora Aristotele nel sesto libro della fisica. Se un arciere scaglia una freccia contro un bersaglio, noi la vediamo volare. Zenone invece sostiene il contrario. In ogni istante, dice Zenone, cioè in ogni punto, perché compie una retta, no? O una linea curva, e questa linea è formata da tanti punti, infiniti punti, e in ogni punto la freccia è immobile, e quindi sommando tante immobilità non è possibile ottenere come risultato il movimento. Sul piano della logica il ragionamento di Zenone non fa una riga. Sul piano della pratica è bene non sostare presso i bersagli dove tirano gli arcieri, perché potrebbero sbagliare mira. E ancora, attenzione al ministro, che ha proibito che i telefonini suonino, io vi devo requisire e utilizzarli per finanziare l'antipatia. Ancora Aristotele, nel sesto libro della fisica, a spiegarci il quanto paradosso il genere di Elea, anche se non si tratta proprio di un paradosso. Tre atleti sono nello stadio, i primi due scendono in pista e si mettono a correre, uno in un senso e l'altro nell'altro, no? Avete presente questa situazione. E il terzo atleta invece è stanco e decide di sedersi sulla tribuna, al centro della tribuna. Dopo un giro di campo, i due atleti che corrono si incrociano, no? Proprio davanti al posto dove sta seduto il terzo atleta. Ebbene, in quell'istante uno dei corridori, visto dall'altro corridore, sembra essere due volte più veloce di quanto non appaia quello che sta seduto. Cioè, quelli che corrono si vedono passare più velocemente che quello che ad un certo punto sta seduto. Attenzione, che perché questa intuizione di Zenone è fondamentale. E Zenone, che crede nel principio della non contraddizione, conclude dicendo: il movimento risulta diverso a seconda di chi lo osserva. Cioè, chi corre vede le cose o gli altri scorrere più veloci, chi sta fermo li vede scorrere più lentamente. Quindi, lui arriva a questa conclusione, che il movimento risulta diverso a seconda di chi lo osserva, quindi non esiste. Guardate, la teoria della relatività di Einstein, pensando un po' a quello che ha detto Zenone, a vista, ci ha insegnato che non ha senso dire che un oggetto si muove, a meno che non si precisi rispetto a chi, rispetto a che cosa questo oggetto si muove. Quindi Zenone, questa intuizione, e l'aveva fatta. È normale che la velocità di un corridore sembri più lenta a chi sta fermo e più veloce a colui che corre in senso inverso a lui. Questo fenomeno colpisce Zenone, il quale, non essendo mai salito su un treno, nonostante non fosse mai salito su un treno, perché allora i treni c'erano solo gli autobus, allora no, non ha mai visto gli alberi, no? sebbene fermi lungo le rotaie, corre gli incontri a grande velocità. Se lui avesse potuto fare questa osservazione, non avrebbe avuto più dubbi sul fatto che il movimento è un'illusione. E guardate sul punto 1 del repertorio, quindi queste parole, assurdità, contraddizione, controsenso, stravaganza, esagerazione, quali di queste parole metterete accanto alla parola paradosso? Scrivete, sono parole molto significative. I primi tre paradossi di Zenone di Elea, quello del viaggio, di Achille la tartaruga e della freccia, nascono dalla stessa matrice di stampo matematico, di natura teoretica, quella della divisibilità all'infinito di uno spazio limitato e di un tempo finito. Qui bisognerebbe essere dei matematici e riflettere di conseguenza, ma è così avvenuto. I ragionamenti di Zenone e di tutti gli altri sono diventati punto di partenza per grandi riflessioni, grandi teoremi. E noi comuni mortali che cosa possiamo dire? Noi possiamo dire che ci sono due numeri che Zenone mette in evidenza e che poi diventeranno fondamentali per ragionare di filosofia: lo zero e l'infinito. Sono due numeri, anche l'infinito è un numero, lo si usa nella matematica, magari non l'abbiamo usato perché magari ci siamo limitati a studiare altre discipline, no? Sono due numeri come tutti gli altri, facilmente reperibili nelle equazioni, nelle formule matematiche. Noi magari non abbiamo troppo dimestichezza con numeri così particolari, no? Come l'infinito. Lo zero lo conosciamo di più. Questi due numeri, lo zero e l'infinito, però, a differenza dei numeri comuni, hanno alcuni requisiti particolari. Lo zero, ad esempio, moltiplicato per qualsiasi numero, dà sempre zero come risultato. E l'infinito, anch'esso, moltiplicato per qualsiasi numero, non può che dar luogo a un altro infinito. E che cosa succede quando si moltiplicano tra loro lo zero e l'infinito? Non succede niente, perché si tratta di due entità limitate della matematica, che danno il senso di un limite. Il risultato che ne viene fuori resta indefinito. E qui noi ricordiamo l'Aperon di Anassimandro, no? Quindi vedete, questi concetti che le scuole che noi abbiamo incontrato hanno intuito, poi la matematica li ha tirati fuori e li ha messi in evidenza su un altro piano, più scientifico, tra virgolette, diciamo. Per concludere questo discorso dobbiamo dire che i paradossi di Zenone di Elea sono esercizi che servono per affinare lo strumento della dialettica, dell'arte di ragionare, dell'arte di argomentare, dell'abilità dell'utilizzo della logica. Naturalmente questi esercizi infastidiscono. Antistene il cinico, ad esempio, non sopportava gli eleati e le loro dimostrazioni contro il movimento. Si racconta che un giorno, ce lo racconta Diogene Laerzio, che ormai è diventato parente nostro, no? Si racconta che un giorno, non riuscendo a controbattere Zenone sul paradosso della freccia, quello che abbiamo visto, Antistene si sia messo a camminare su e giù per la stanza fino a farlo esclamare: ma ti calmi un momento, stai un po' calmo, allora ammetti che mi muovo, gli disse Antistene, e Zenone dice: non ho detto che ti muovi, no? E non mi dai fastidio perché illusoriamente credi di muoverti, mi dai fastidio perché mi sei molto antipatico. Zenone di Elea rimane sempre fedele fino in fondo ai suoi paradossi. Anche la scuola di Elea, come la scuola di Mileto, annovera tra i suoi anche un quarto personaggio importante, destinato ad apparire paradossalmente in secondo piano. Il quarto importante pensatore di Elea, dopo Senofone, Parmenide e Zenone, si chiama Melisso di Samo. E Melisso attrae l'attenzione del capitano Agenore di Tiro, subito. Perché? Perché Melisso di Samo è un ammiraglio. Forse Melisso di Samo non sta molto simpatico ad Eroguto. Perché? Perché Melisso, in quanto comandante della flotta di Samo, ha dato del filo da torcere agli ateniesi, e noi sappiamo che Erodoto parteggia per Atene, e tutto quello che riguarda Atene lo rimuove, no, nelle sue storie, no? E è una cosa rara trovare un ammiraglio tra i protagonisti della storia del pensiero umano. Soprattutto ci domandiamo come Melisso abbia potuto conciliare l'immobilità professata da Parmenide e sostenuta da Zenone con l'azione richiesta dal suo mestiere di stratega navale, no? È un paradosso. Anche Melisso, nello stile della sapienza poetica orfica, ha scritto un trattato sotto forma di poema, indovinate un po' come intitolato, sulla natura. Però qui c'è una variante: è sulla natura o sull'essere. Quindi vedete che c'è una piccola variante. Quindi quello sulla natura fa da genere letterario e sull'essere fa da titolo in questo caso. Di questo poema ci rimangono una serie di frammenti. Chissà se Melisso ha scritto quest'opera nella sua cabina mentre andava per mare con la flotta di Samo, di cui aveva assunto il comando. Della vita di Melisso sappiamo pochissimo. Una segnalazione ci viene da una nostra conoscenza, ormai come quella di Diogene Laerzio, da Plutarco di Cheronea, dalla sua opera più famosa, Vite parallele, per la precisione dalla vita di Pericle, che è la vita, diciamo, quella che è considerata il capitolo più famoso delle vite parallele di Plutarco di Cheronea, la vita di Pericle. Di cui si consiglia la lettura, perché in certe parti è una lettura molto gustosa. Plutarco di Cheronea racconta che Melisso, a capo della flotta di Samo, vince una battaglia contro gli ateniesi. Guardate che sconfiggere la flotta di Atene non è un'impresa facile. Infatti Atene, nella seconda metà del V secolo a.C., è una potenza nel mondo greco, e schierarsi contro Atene vuole dire farsi emarginare, se non altro dagli uomini di cultura della corte di Pericle, Erodoto compreso, insomma, anche lui. Può essere questo uno dei motivi per cui il nome e l'opera di Melisso di Samo sono stati rimossi. Poi, più di 100 anni dopo, ci si è messo anche Aristotele, il quale, come sappiamo, ha deciso a suo arbitrio chi dei cosiddetti pensatori presocratici meritava di essere ricordato e chi doveva scomparire. Aristotele decide che Zenone di Elea e Melisso di Samo, ma non sono i soli, ne incontreremo altri, andavano rimossi dalla storia del pensiero umano. Non è che non li cita, lo dice, no? Questi qui hanno detto, hanno pensato, i paradossi di Zenone poi ce li conserva lui, no? Però dice, questi devono essere, proprio per questo motivo, devono essere messi fuori. Però il suo lavoro però lo fa di conservatore di testi. Quindi Zenone gli stava molto antipatico per via dei paradossi, e Melisso non gli andava a genio per aver conferito alla materia il carattere dell'infinità. E questo è un argomento che dobbiamo studiare incontrando Melisso, piaccia o non piaccia ad Aristotele. Per studiare Melisso vuol dire cominciare anche a guardare ad Aristotele. Chi è Melisso di Samo? Guardate sul punto 2 del repertorio. Racconta Diogene Laerzio che Melisso, figlio di Itegene, è nato nell'isola di Samo tra il 490 e il 480 a.C. Non si sa nulla dei suoi primi 40 anni di vita, al contrario di tante nostre soubrette, ma Il fatto è che un ammiraglio fa presumere che abbia compiuto numerosi viaggi. È probabile che sia stato per qualche tempo a Mileto, la città di Anassimandro, e da cui ha imparato alcune cose, e per qualche tempo a Elea, la città di Parmenide. Questi due pensatori sono quelli che hanno influito di più sul suo pensiero. C'è un'ipotesi secondo la quale Melisso avrebbe incontrato i filosofi di Elea ad Atene nel 450 a.C. Voi sapete già che cosa è successo. Durante il famoso incontro-scontro a casa di Pitagoro, di cui ci racconta Platone nel dialogo intitolato Parmenide, no? Che conosciamo nelle sue linee generali, quell'incontro al vertice tra ateniesi ed eleati. Ma questa ipotesi non convince. Parmenide è ripartito quasi subito per far ritorno a Elea e quindi lì ad Atene non ha avuto il tempo di insegnargli nulla. E Zenone, pur restando molti anni alla corte di Pericle, Zenone è rimasto circa 20 anni ad Atene, qualche volta tornava ad Elea, poi però aveva trovato da fare lì, aveva aperto una scuola, quindi evidentemente tutti lo contraddicevano, ma tutti andavano a scuola da lui per imparare la logica, questo è chiaro. E Zenone ha frequentato gli ateniesi di un periodo in cui i rapporti tra Samo e Atene sono molto tesi, quindi si presume che Melisso non sarebbe stato gradito ad Atene, e quindi Melisso di Samo assurge agli onori della cronaca dell'anno 442 a.C. Che cosa succede nell'anno 442 a.C.? Beh, l'anno 442 a.C., come ci racconta Tucidide nella guerra del Peloponneso, è l'anno dello scontro tra Samo, tra la polis di Samo, tra l'isola di Samo, e Mileto, per il possesso della polis di Priene, per la conquista di questa polis. La flotta di Mileto, poi potete vedere anche sull'Atlante queste situazioni, no? Viene sconfitta da quella di Samo, l'ammiraglio Melisso. E il giorno dopo le autorità di Mileto cosa fanno? Corrono subito a lagnarsi ad Atene perché Priene le sia restituita. Ora, Atene esercita il ruolo della metropolis, cioè della città madre, no? Quindi che fa da tutrice a tutte le altre città, no? Anche da parassita da un certo punto di vista, no? Chiedendo spesso tributi. E Atene esercita questo ruolo su tutte le coste del mare Egeo ed è quindi normale che la si tiri in ballo in un caso del genere, quando c'è una disputa, no? Si chiede ad Atene che dica la sua. Visto però che si tratta di Samo, e naturalmente il nemico storico di Atene, sul mare, le flotte, le autorità ateniesi ne fanno subito un caso non diplomatico e mandano una flotta di 40 navi a circondare l'isola. Poi le truppe ateniesi prendono d'assalto Samos, la polis capoluogo dell'isola, e cacciano via il governo in carica e lo sostituiscono con una giunta collaborazionista. Vedete come si ripetono nella storia queste cose, continuano a ripetersi. Quindi prelevano 50 ostaggi tra i figli delle famiglie più in vista e lasciano una guarnigione a difesa dei loro interessi. Un gruppo di cittadini impegnati nelle istituzioni però riesce a fuggire da Samo ed è lecito supporre che tra loro ci sia anche Melisso. Gli esuli ottengono asilo politico da Pissutne, il tiranno di Sardi, e con il suo aiuto armano una spedizione di 700 guerriglieri per riconquistare Samo. Ora la spedizione riesce perfettamente. Gli esuli riprendono il controllo dell'isola e scacciano le truppe di occupazione. Sul viso di ogni soldato ateniese viene tatuata una civetta, simbolo delle loro monete. E questo per vendicarsi del fatto che durante l'invasione gli ateniesi avevano tatuato una samena, che è un'imbarcazione caratteristica dell'isola di Samo, una nave di Samo, sulla fronte di alcuni senatori dell'assemblea di Samo. Vedete, si lasciava il marchio, allora, sui nemici. Ma i Sami sanno che prima o poi Pericle, il quale è inviperito per questa sconfitta, sarebbe riapparso. Gli ateniesi sarebbero ritornati all'attacco. Si mette in moto tutta un'attività diplomatica. Pissus, tiranno di Sardi, che proteggeva Samo per ragioni economiche, offre anche 10.000 stateri d'oro a Pericle perché lasci perdere. Si sa che Pericle è attirato dal denaro e questa è una bella sommetta. Questa volta però l'affronto per Atene, che ha un nome e soprattutto un potere economico da difendere, è troppo grave e anche se a malincuore Pericle è costretto a rifiutare l'offerta. Deve dare una lezione esemplare a Samo perché altri non alzino la cresta, altre città non pensino di ribellarsi. Comunque, nel mentre è in atto questa attività diplomatica, Melisso si dà da fare a organizzare la difesa. Potenzia le mura, fa ammassare all'interno della città quante più riserve possibili. Gli ateniesi non si fanno attendere, si muovono con 60 navi al comando dello stesso Pericle e, dopo aver vinto una prima battaglia navale, stringono d'assedio la polis di Samos, circondandola da ogni lato. Ed è in questa circostanza che Melisso si fa onore, si mette in evidenza, diventa l'eroe nazionale. Una notte, approfittando del fatto che Pericle si è allontanato con alcune trireni, organizza e mette in atto una sortita e distrugge tutte le navi ateniesi che stanno circondando l'isola, assediando l'isola di Samo. Questa azione naturalmente non ribalta le sorti della guerra, ma costringe Pericle ad armare una nuova flotta ancora più potente della prima e questa volta i Sami non si salvano. L'assedio dura 9 mesi e alla fine la città viene spugnata grazie anche alle nuove macchine da guerra inventate da un certo Artemone detto Periforeto, di cui ci viene ricordato il soprannome e l'attività. Chi è questo Artemone Periforeto? Ce lo racconta Plutarco di Cheronea nella vita di Pericle. Questo personaggio è un architetto ateniese, è un personaggio strano, dice Plutarco di Cheronea, zoppo, il quale ha condotto sempre una vita molto lussuriosa, un personaggio Artemone è un personaggio che ha delle manie strane. Non esce mai di casa per paura che gli succeda qualche disgrazia. E vive costantemente seduto, scrive Plutarco, seduto per non cadere, e anche perché si reggeva male sulle gambe, e per evitare che gli cada addosso qualcosa, ha sempre due schiavi ai lati che gli reggono uno scudo sulla testa. E poi, se proprio è costretto ad uscire, si fa portare su una lettiga coperta naturalmente, una specie di macchina blindata, da qui il suo soprannome, Periforeto, colui che si fa portare di qua e di là. Questi avvenimenti, leggete Plutarco perché ogni tanto si lascia prendere la mano e lascia perdere il suo spirito moralistico, che ha in certi tratti, e diventa un raccontatore di situazioni romanzesche che a lui piacciono molto e piacciono molto anche ai lettori. Questi avvenimenti, la guerra di Atene contro Samo, condotta personalmente da Pericle, guardate, sono contemporanee ad Erodoto. Ma Erodoto, naturalmente, nel testo delle storie, non ne fa cenno. E come mai, ci chiediamo, Erodoto non fa cenno a questi avvenimenti? Beh, sappiamo che Erodoto intanto non vuole occuparsi di fatti che per lui risultano essere di cronaca, e quindi non li considera avvenimenti storici. Queste cose stanno succedendo ora, le scriveranno fra 50 anni su queste cose, no? Io mi occupo della storia, no? Di quello che succedeva. Poi c'è da dire che questi avvenimenti non sono particolarmente luminosi per Atene e per Pericle, di cui sappiamo che Erodoto non vuole dire male. Sono guerre di aggressione, non come le gloriose guerre difensive, invece contro i persiani, contro l'impero che lui ha descritto, e questi sono conflitti preventivi, dirette contro altre polis, che per giunta sono fratelli, sorelle, no? Combattuti dichiaratamente per motivi economici, per ragioni egemoniche. Quindi sono guerre che non fanno molto onore, no? Mentre le guerre persiane sono guerre di difesa, per cui uno difende la propria autonomia, e quindi evidentemente è diversa, ecco, la situazione. C'è da dire che a questo proposito è molto più graffiante Plutarco di Cheronea, sebbene voglia esaltare anche lui lo spirito greco, no? Plutarco di Cheronea. Però Plutarco, quando Plutarco di Cheronea racconta nella vita di Pericle, questi avvenimenti sono per lui, appunto, ormai molto lontani nel tempo, no? E più di 500 anni sono passati. Quindi lì ha ragione Erodoto quando dice saranno altri a raccontarlo. Allora, quelli potranno anche dire male, io oggi devo stare attento a quello che dico perché Atene ci devo vivere, fare qualche conferenza, devo vivere, poi però deve andarsene anche lui, probabilmente qualcosa. Plutarco scrive più di 500 anni dopo, ma non lesina critiche nei confronti di Atene e della gestione di Pericle, che lui considera troppo spregiudicata dal punto di vista morale. Ecco lo storico che dà la sua valutazione. Ma leggiamo solo un frammento tratto da Vita di Pericle, di cui si consiglia la lettura, come vi ho detto, di Plutarco di Cheronea. Qui c'è, ecco, una manifestazione dichiaratamente ostile nei confronti di queste guerre preventive, no? E poi vedete, questo termine oggi è diventato un termine di attualità, no? Delle guerre preventive, ma le guerre preventive hanno, non è che sono una novità, è giusta, quindi bisogna stare attenti anche quando si fanno, perché come quelli di Sano davano del filo da torcere, poi succede che le cose diventano complicate, no? Si complicano, i teatri di guerra si espandono, e quindi questo è naturalmente un problema, direi. Beh, leggiamo dal Plutarco di Cheronea. Quanto a Pericle, sottomessa a Samo, tornò ad Atene, celebrò solenni onoranze funebri per i cittadini caduti in guerra e pronunciò, come costume, un discorso sulle loro tombe, suscitando la generale ammirazione. Ma quando scese dalla tribuna, mentre le altre donne gli stringevano la mano, gli cingevano il capo di corone e di nastri, come un atleta vittorioso, Elfinice, la sorella molto affezionata di Cimone, uno dei soldati morti in guerra, personaggio famoso ad Atene, si accostò a lui e gli disse: «Bella la tua impresa, Pericle, e degna di corone, Stefanoi». Ricordate il tema della corona? Lo abbiamo incontrato all'interno del percorso della tragedia, le corone. Hai fatto morire attenzione, perché questa parola, vedete, è una parola metaforica, degna di corone, no? Cioè, le corone servono per incoronare, ma le corone contemporaneamente servono anche per commemorare. Quindi la corona è una catena, e contemporaneamente la corona è un segno della vittoria, ma è anche un segno della sconfitta, dell'incatenamento. Quindi questa parola va letta proprio nella lingua originale. Bella la tua impresa, Pericle, degna di corone. Hai fatto morire tanti nostri valorosi cittadini, come mio fratello Cimone, non in una guerra contro i Fenici o contro i Medi, ma per sconfiggere una città confederata e per di più affine alla nostra stessa stirpe. A queste parole si dice che Pericle abbia risposto citando, con un tranquillo sorriso, il verso di Archiloco: «Vecchia come sei, non dovresti profumarti d'unguenti». Molto sarcastico. Ione sostiene che Pericle era molto superbo e orgoglioso di aver sconfitto Issani. Diceva infatti che mentre Agamennone aveva impiegato 10 anni a espugnare una città barbara, a lui erano bastati 9 mesi per battere i primi e i più potenti fra gli Ioni. E in realtà questa alta considerazione di sé non era ingiustificata, poiché la guerra aveva effettivamente presentato molte incertezze e grandi rischi, se, come dice Tucidide, poco era mancato che la città dei Sani togliesse agli Ateniesi l'egemonia sul mare. Ecco, e quindi qui mette bene in evidenza perché si facevano queste guerre. Ma ora torniamo a Melisso, il quale si è comportato con onore nella difesa della sua città, ma noi preferiamo ricordarlo per le sue qualità di pensatore più che per il suo valore di stratega nautico. Melisso di Samo è noto per essere il quarto pensatore dopo Senofane, Parmenide e Zenone della scuola di Elea, della scuola eleatica. Che differenza c'è tra il pensiero di Melisso e quello di Parmenide e di Zenone? C'è una differenza sostanziale che apre una grande questione. La sostanziale differenza tra Melisso e i suoi predecessori di Elea sta nel fatto che, mentre per Parmenide l'essere è qualcosa al di fuori del tempo, l'essere è, punto. Per Melisso l'essere si identifica con la realtà empirica. L'essere è stato e sarà. Leggiamo nel Legere Multum il significativo frammento, il primo frammento della sua opera sulla natura e sull'essere. Vedete, ciò che è, scrive Melisso, è sempre stato e sempre sarà. Attenzione, noi di per lì, ad una lettura superficiale, siamo portati a pensare: ma cosa dire? È così importante questa affermazione, no? Attenti, cioè, diciamo subito che l'illustre Aristotele alla lettura di questa frase ha reagito con una serie di ingiurie, che ora non possiamo riferire perché siamo in ora protetta, quindi non possiamo dire. Perché Aristotele si arrabbia? Guardate sul punto 3 lì. Cioè, Aristotele non condivide la frase, però la civiltà naturalmente ci ragiona sopra. Non condivide la frase di Melisso che dice: ciò che è sempre stato e sempre sarà. Perché con questa affermazione l'ammiraglio di Samo inserisce l'essere nella dialettica del tempo. L'essere è stato e sarà. Quindi cambia la dimensione che gli ha dato Parmenide. Cambia la dimensione dell'essere e lo porta sul piano della realtà empirica, dell'esperienza. Se l'essere è stato e sarà, se l'essere si esprime nel tempo, significa che è un oggetto il quale si avvicina inesorabilmente alla natura fino a sovrapporsi ad essa, alla natura stessa. Scrive Aristotele nella Metafisica che l'affermazione di Melisso declassa l'essere di Parmenide da un livello intellettuale a un livello sensibile. E allora l'essere di Parmenide noi lo possiamo solo pensare. L'essere di Melisso invece lo possiamo toccare, annusare, sentire. Per noi, a prima vista, non sembra così importante la polemica su questa questione. Se però in funzione della didattica della lettura e della scrittura riflettiamo e valutiamo con attenzione il significato dei due concetti, ci rendiamo subito conto che si tratta di una differenza sostanziale. Una cosa è sostenere, come fa Parmenide, che l'essere è e non può non essere, e il non essere non è ed è impossibile che sia, e un'altra cosa è sostenere che ciò che è sempre stato e sempre sarà, come sostiene Melisso. Melisso, rispetto a Parmenide e a Zenone, per come si è formato e anche per l'esperienza empirica che ha fatto, è una persona pratica, che mira alla concretezza. È cresciuto in un ambiente, quello della scuola di Samo. Io vi ricordo che noi ci siamo stati alla scuola di Samo. Lì si scolpisce con lo scalpello in mano. Quindi, cioè, lì si pensa usando le mani anche per fare delle cose, no? Quindi c'è una concretezza, no? Che risente anche della vicinanza dei naturalisti, dei fisici della scuola di Mileto, in particolare di Anassimandro, cioè vale a dire della cosiddetta zona apeironica, indeterminata di Mileto. Quindi Melisso è perfettamente d'accordo con i pensatori della scuola di Elea, con Parmenide e Zenone, per quanto riguarda la futilità delle apparenze. Vale l'essere, no? Piuttosto che l'apparire. E per quanto riguarda la non affidabilità dei sensi, la conoscenza attraverso i sensi è relativa. Melisso sostiene questo, come Zenone fa bene, ma non se la sente di considerare l'essere un'entità vuota e astratta, bensì cerca di dargli una concretezza e lo identifica con l'intero universo, con un qualcosa, cioè di indeterminato ed infinito, che comprende però ogni cosa. L'idea dell'essere formulata da Melisso è più vicina quindi al concetto dell'apeiron, il principio indeterminato di tutte le cose, di Anassimandro, che non all'essere immutabile, indescrivibile, impronunciabile di Parmenide, pur avendo con quest'ultimo molti punti di contatto. Aristotele, nel suo trattato intitolato Su Melisso, Gorgia e Senofane, Melisso lo stiamo incontrando, se no non l'abbiamo incontrato, Gorgia lo incontreremo, cataloga le affermazioni di Melisso nei confronti del concetto dell'essere, specificando in modo critico il fatto che Melisso, più che descrivere l'essenza, parla dell'esistenza, dice Aristotele. E vabbè, noi leggiamo cosa scrive Aristotele su Melisso, Gorgia e Senofane, e ci lascio un'indicazione per studiare Melisso. Se qualcosa esiste, è eterno, dato che nulla può nascere dal nulla. Se eterno, è anche infinito, perché non ha principio né fine. Se è eterno e infinito, è anche uno, perché se fosse due, ciascuno dei due finirebbe col diventare un limite dell'altro. Ce l'avete? No. Ah, non ce l'avete? Allora ascoltate. Si vede che è sfuggito. Attente. E abbiate pazienza. Ricomincio? Se qualcosa esiste, è eterno, dato che nulla può nascere dal nulla. Se è eterno, è anche infinito, perché non ha principio né fine. Se è eterno e infinito, è anche uno, perché se fosse due, ciascuno dei due finirebbe per diventare un limite dell'altro. Se è eterno, infinito e uno, è anche omogeneo, perché se così non fosse, sarebbe diverso da una parte all'altra e quindi molteplice. Se è eterno, infinito, uno e omogeneo, è anche immobile, non esistendo un posto al di fuori di esso dove andare. Se è eterno, infinito, uno, omogeneo e immobile, non può soffrire né provar pena, dovendo restare sempre uguale a se stesso. Melisso di Samo, dice Aristotele, crede di rappresentare l'essenza, ma in realtà parla dell'esistenza e finisce per confondere l'essere con la natura, riconducendolo al livello dei sensi. Difatti, Melisso usa nella prima ipotesi, se qualcosa esiste è eterno, dato che nulla può nascere dal nulla, il verbo esistere. Ora, siccome tutti noi stiamo facendo prima di tutto l'esperienza dell'esistenza, questa affermazione di Melisso, con cui ci presenta l'essere attraverso l'esistere, risulta più consona al nostro modo di pensare. Cioè, noi ci avviciniamo di più all'essere attraverso Melisso che attraverso Parmenide, no? O attraverso Zenone. Dal momento che ognuno di noi ha la precisa sensazione che qualcosa esista, che noi stessi esistiamo, quindi è consolante pensare che questa esistenza in quanto tale sia anche infinita, come dice Melisso, e questo al di là delle apparenze terrene. Ora, in fin dei conti, l'essere di Melisso, che ne dica Aristotele, il quale nutre la preoccupazione che si vada a parare in Dio, è per quello che Aristotele vede questo concetto dell'essere come un concetto che porta alla divinizzazione del concetto dell'essere, no? E quindi è preoccupato per questo. E lui, sapete che Aristotele preferisce il concetto di motore immobile, questo dava un po' fastidio al suo concetto di motore immobile, ma questo è un argomento che andrà affrontato a suo tempo, no? E in fin dei conti l'essere di Melisso, che ne dica Aristotele, è una cosa buona, positiva, viene da dire più umana rispetto all'essere di Parmenide, che è fuori dalla nostra portata. Ma appunto ci dobbiamo domandare, l'essere di Melisso può ancora essere definito l'essere a pieno titolo o è già diventato qualcosa d'altro? Aristotele ha ragione quando pensa che l'uno di Melisso non è ancora un'immagine ben definita di Dio, ma poco ci manca. Quest'essere che si personalizza, si umanizza. Leggiamo il famoso frammento 8, questo dovreste averlo, il più lungo pervenutoci, dell'opera sulla natura o sull'essere di Melisso, dove l'ammiraglio, chiamiamolo così, riflette sul concetto dell'uno. Melisso definisce l'uno non come un'entità vuota e astratta, ma cerca di dargli una concretezza e lo identifica, come dicevamo, con l'intero universo, con un qualcosa, cioè di indeterminato ed infinito, che comprende ogni cosa. Leggiamo questo famoso frammento 8, del poema di Melisso di Samo. Se esistessero i molti, questi dovrebbero essere tali e quali io dico che è l'uno. Se infatti esistessero la terra e l'acqua e l'aria e il fuoco e il ferro e l'oro e da un canto ciò che è vivo e dall'altro ciò che è morto e ciò che è nero e ciò che è bianco e tutte le altre cose che gli uomini dicono essere vere, se dunque tutte queste cose esistono e noi vediamo e udiamo in modo retto, bisogna che ciascuna di queste cose sia tale quale la prima volta a noi parve e che non si trasformi e diventi diversa, ma che ciascuna sia sempre quale è. Ora, noi diciamo appunto di vedere, di udire e di intendere in modo retto. D'altra parte ci sembra che il caldo diventi freddo, che il freddo diventi caldo, il duro diventi molle, il molle diventi duro che il vivo muoia e che il vivo si generi dal non vivo e che tutte queste cose si alterino e che ciò che era non sia uguale a ciò che è ora e che il ferro, pur essendo duro, si logori stando a contatto col dito e così anche l'oro e la pietra e tutto quanto sembra essere forte e che terra e pietra si generino dall'acqua. Per conseguenza risulta che noi né vediamo né conosciamo cose che sono. Queste cose, dunque, non si accordano tra loro. E se anche noi affermiamo che gli esseri sono molti, dotati di eterne forme e di forza, ci sembra poi che tutti mutino e che diventino diversi da come ogni volta li vedemmo. È dunque evidente che noi non vediamo in modo retto, e che tutte quelle molte cose ci sembrano essere in modo non retto. Infatti, se fossero veramente, non muterebbero, ma ciascuna dovrebbe essere tale e quale ci sembrava che fosse. Infatti, nulla è più forte di ciò che è veramente, ma se si fosse mutato, allora l'essere sarebbe perito e sarebbe nato il non essere. Così dunque, se ci fossero i molti, dovrebbero essere tali e quali è l'uno. Il margine tra la concezione di un universo infinito, uno ed eterno, e l'ipotesi di un Dio con uguali caratteristiche, infinito, uno ed eterno, diventa sempre più ristretto nella storia del pensiero umano. Nel frammento 7, Melisso descrive l'essere in modo tale che sembra parlare di un vecchio il quale ci appare nella mente, ma forse guardate, noi siamo condizionati nelle immagini, dalle immagini che noi abbiamo visto, ci appare michelangelescamente, se vogliamo giocare con le parole, con i lunghi capelli bianchi e con la barba fluente. Ma leggiamo il frammento numero 7 che dovreste avere lì. Egli, l'essere, non può perire né diventare maggiore, perché se in 10.000 anni dovesse trasformarsi anche di un solo capello, in tutta la durata del tempo finirebbe col distruggersi del tutto. Ora, con questa immagine negli occhi del grande vecchio Michelangelesco, no, riprendiamo i nostri posti sulla nave Sidonia e, sotto la guida del capitano Agenore di Tiro, che non vuole essere da meno dell'ammiraglio Melisso di Samo, ci prepariamo in compagnia di Erodoto a lasciare Elea. Mentre la nostra nave esce dal porto per affrontare ancora il mare aperto, dobbiamo riflettere sul tema dell'essere in funzione della nostra esperienza, che tutti o quasi abbiamo fatto di giovani o giovanissimi o giovanissime alunni di catechismo. Siamo stati tutti a catechismo, quasi tutti. No, il riferimento è a quando, fino alla celebrazione del Concilio Ecumenico Vaticano II, 1962-1965, il catechismo, nella versione patrocinata da Pio XI, Papa Achille Ratti, il Papa dei Patti Lateranensi, era costruito sotto la rigida forma di domande e risposte, no? Ricordate, in modo che senza discussioni lo si potesse mandare a memoria, imparare a memoria, no? Ebbene, la prima domanda del catechismo preconciliare, che tutti o quasi abbiamo mandato a mente e tuttora ricordiamo, è formulata così: chi è Dio? Così comincia il catechismo di Pio XI, no? E tutti la ricordiamo a memoria la risposta, no? Probabilmente la risposta, guardate, questa risposta porta con sé, e noi non lo sapevamo neppure quando imparavamo a memoria questa risposta, ci porta a diretto contatto con l'essere di Parmenide, per giunta mitigato dalla riflessione di Melisso. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo e della terra. In questa domanda che noi da fagiolini imparavamo a memoria, c'era tutta una storia del pensiero umano che poi non veniva spiegata, perché chiaramente ci sarebbero stati dei disagi, quindi sarebbe stato positivo invece di insegnare ai bambini, insegnare agli adulti e farli riflettere il catechismo, quello sarebbe stato meritorio, dice Lorenzo Milani in Esperienze Pastorali, no? In quale accenna a questo fatto, no? Del catechismo di Pio X, che era in cui da bambini analfabeti si imparava a memoria, ed era un testo per intellettuali raffinati, che le affermazioni lo sono, giustamente, l'essere perfetto. Tra l'altro, vedete, non è facile affezionarsi all'essere perfettissimo. Era un po' complicato chiedere di amare l'essere perfettissimo. Per dare forma ai pensieri o alla devozione, per fortuna ci sono le immagini sacre, no? C'erano poi le immagini sacre, e quelle servivano per temperare, no? Questi elementi. Il fatto è che il cristianesimo ha sempre operato per costruire la propria dottrina sulle parole chiave e sulle idee cardine della cultura greca. Questa è stata una grande operazione culturale, di grande valore. Magari non spiegata, no? Rimossa da questo punto di vista, no? Ma utilizzata in modo fondamentale. Guardate sul punto 4, rimane ancora ancorata, no? alla nostra memoria questa domanda e questa risposta. Ce n'è anche qualche un'altra che ricordate, no? O forse più di una, domanda o risposta del catechismo preconciliare, mandata a mente negli anni dell'infanzia. Provate a rifletterci sopra. Guardate, se si fa attenzione, sono molti i concetti che rimandano poi alla cultura greca, cioè al movimento della sapienza poetica orfica, a cui il cristianesimo si è innestata con una significativa operazione culturale, no? Dopo chi è Dio, c'è, cioè, dov'è Dio? Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo. Cioè qui c'è un concetto dell'uno che è in tutto, no? E cioè, quindi continua questi concetti che affiorano, forse ve ne ricordate altri, e quindi proviamo ad inventariarli per vedere come, per fare un inventario, per andare a scoprire questa operazione culturale che c'è sotto, no? Il catechismo di Pio X, che è un'operazione culturale di grande valore, fa rabbia il fatto che non venga spiegata questa operazione, perché è controproducente il fatto di non spiegarlo, no? Va a discapito di quella che è la nostra cultura, di cui dobbiamo appropriarci, no? Di cui dobbiamo appropriarci e di cui dobbiamo essere in qualche modo testimoni in modo costruttivo, perché poi dietro a queste affermazioni ci sono dei valori che sono utili oggi per la salvaguardia del pianeta. E quindi, evidentemente, quello della scuola non vuole essere un discorso polemico, vuole essere un discorso invece di alfabetizzazione culturale, quindi propositivo. L'argomento che abbiamo trattato ha fatto scatenare, appena fuori dal porto di Enea, un potentissimo soffio di vento, pneuma. Questo vento impetuoso, in cui si manifesta l'essere eterno, uno infinito, ha dato un'intensa propulsione alle vele della nostra nave Sidonia. La nostra nave ha puntato verso sud e, guardate, dopo aver oltrepassato Capo Palinuro, le coste della Calabria Tirrenica, lo stretto di Messina, che Scilla e Carini non se ne sono neppure accorti, da tanto andava veloce la nostra imbarcazione, ha già raggiunto ancora una volta la costa ionica della Sicilia ed ora si ritrova a navigare nelle acque dei Viceré. Ricordate i Viceré? Forse qualcuno anche si è avvicinato, cioè, che sono un percorso complicato ma molto significativo, e qui il vento impetuoso cessa di soffiare. È un segno questo? Sì, è un segno. Siamo ancora una volta davanti alla bella città di Catania, dove siamo stati in visita qualche settimana fa, e guardate, si intravede in lontananza, in tutta la sua imponenza, il grande edificio del convento di San Nicola, la sede dei Benedettini. A proposito di didattica della lettura e della scrittura, i viceré, eccoli qua ancora una volta, con donna Franca Florio sempre lì in copertina a farsi ammirare. I viceré, intendo dire quindi il romanzo del 1894 di Federico De Roberto. Abbiamo iniziato l'itinerario di questa sera studiando i famosi paradossi di Zenone. Tra le tante cose che Federico De Roberto ci racconta e ci spiega nel suo libro, ce n'è una che possiamo definire il paradosso dei Benedettini di San Nicola. Paradosso inteso nel senso della contraddizione. Quando pensiamo ai Benedettini nella nostra mente, che cosa si configura? Beh, si configurano alcuni precetti importanti. Ora, labora et cura, dice la regola scritta da Gregorio Magno nel secondo libro dei suoi dialoghi. San Benedetto l'ha inventato Gregorio Magno, in quanto personaggio reale, poi qualcuno gli ha raccontato di questo feudatario. E ora labora e cura, prega, lavora e studia, cura, studium et cura. Dice, ma questo noi non lo sai, sì, è stato rimosso, poi perché successivamente c'è stata questa rimozione, ma e questa è l'austera e significativa regola di San Benedetto redatta dal 591 al 594 da Papa Gregorio Magno. In che cosa consiste il paradosso dei Benedettini di San Nicola? Beh, facciamocelo narrare da Federico De Roberto. Credo non ci voglia molto a capire questo paradosso, che è un paradosso nel senso dell'incoerenza, del controsenso, dell'incongruenza. De Roberto mette in evidenza una serie di anomalie che vengono apportate alla regola benedettina, e lui giustamente lo fa rilevare, e non gradisce, non gradiamo neppure noi, perché Madonna Ferdinanda troncò quegli stupidi discorsi e prese a interrogare il nipotino intorno ai compagni, alla vita del monastero, all'impiego della giornata, intanto che Fra Carmelo tesseva l'elogio del ragazzo alla madre. Qui ci sono dei personaggi che poi, se leggete i viceré, incontrerete e vedrete chi sono. Ti faresti monaco? Gli domandò il principe per chiasso, per far chiasso. Ci staresti sempre al convento? Sì, rispose egli, per non dargliela vinta. È bello stare a San Nicola. In realtà questo ragazzino non ci vuole stare, però con il padre ha un rapporto molto conflittuale. I monaci, infatti, facevano l'arte di Michelasso, e qui troviamo un modo di dire che poi noi abbiamo usato, ed è Federico De Roberto che ce lo trasmette. Qualche volta chissà avremmo detto questa cosa senza sapere da dove arriva. L'arte di Michelasso, mangiare, bere e andare a spasso. Levatisi la mattina, scendevano a dire ciascuno la sua messa giù nella chiesa, spesso a porte chiuse, per non essere disturbati dai fedeli. Poi se ne andavano in camera a prendere qualcosa in attesa del pranzo, a cui lavoravano nelle cucine spaziose come una caserma non meno di 8 cuochi, oltre gli sguatteri. Ogni giorno i cuochi ricevevano da Nicolosi 4 carichi di carbone di quercia per tenere i fornelli sempre accesi, e solo per la frittura il cellerario di cucina, cellerario è il grande dispensatore delle dispensiere, dispensare, come si dice, cellerario, consegnava loro ogni giorno quattro vesciche di strutto, di due rotoli ciascuna, e due cafissi. Il cafisso è un recipiente contenente circa 11 kg d'olio. Deriva dall'arabo, cafis, sapete, ci sono stati cafis, gli arabi in Sicilia hanno lasciato molte cose. Due cafissi d'olio, roba che in casa del principe bastava per 6 mesi. I calderoni e le graticole erano tanto grandi che ci si poteva bollire tutta una coscia di vitella e arrostire un pesce spada sano sano. Sulla grattugia due sguatteri, agguantata ciascuna mezza ruota di formaggio, stavano un'ora a spiallarvela. Il ceppo era un tronco di quercia che due uomini non arrivavano ad abbracciare. E ogni settimana un falegname, che riceveva 4 tarì e mezzo barile di vino per questo servizio, doveva segarne 2 dita perché si riduceva inservibile dal tanto trituzzare. In città la cucina dei benedettini era passata in proverbio. Il timballo di maccheroni con la crosta di pasta frolla, le arancine di riso grosse ciascuna come un melone, le olive imbottite, i crespelli melati, erano piatti che nessun altro cuoco sapeva lavorare. E per i gelati, per lo spumone, per la cassata gelata, i padri avevano chiamato apposta da Napoli Don Tino, il giovane del caffè di benvenuto. Di tutta quella roba se ne faceva poi tanta che ne mandavano in regalo alle famiglie dei padri, dei novizi, e i camerieri, rivendendo gli avanzi, ci ripigliavano giornalmente quando 4 e quando 6 tarì ciascuno. Essi rifacevano le camere dei monaci, portavano le loro ambasciate in città, li accompagnavano al coro reggendo loro le cocolle e li servivano in camera se le loro paternità si sentivano male o si seccavano di scendere al refettorio. Lì il servizio toccava ai fratelli. A mezzogiorno, quando tutti erano raccolti nell'immenso salone dalla volta di finta fresco, rischiarato da 24 finestre grandi come portoni, il lettore settimanario saliva sul pulpito e alla prima forchettata di maccheroni, dopo il benedicite, si metteva a biascicare. Il giro della lettura cominciava dai più piccoli novizi fino ai monaci più vecchi per ordine d'età, ma una volta arrivato ai padri di fresca nomina, ricominciava per evitare quel fastidio ai grandi, i quali se ne stavano comodamente seduti dinanzi alle tavole disposte lungo i muri, sopra una specie di largo marciapiedi. La parte, nel centro del gran ferro di cavallo, aveva una tavola per sé. I fratelli portavano intanto attorno i piatti a 8 per volta sopra un'asse chiamata portiera che reggevano a spalla. Distinguevansi i pranzi e i pranzetti, questi composti da 5 portate, quelli di 7 nelle solennità. E mentre dalle mense elevavasi un confuso rumore fatto dall'acciottolio delle stoviglie e del gorgoglio delle bevande mesciute e dal zinzinnio delle argenterie, il lettore biascicava dal pulpito la regola di San Benedetto, 34° comandamento, non essere superbo, 35° non dedito al vino, 36° non gran mangiatore, 37° non dormiglione, 38° non pigro. La regola veramente andava a letto in latino, ma il principino, al principino e agli altri novizi, aspettando che la potessero comprendere in quella lingua, la spiegavano nella traduzione italiana una volta al mese. San Benedetto, al capitolo della mensa dei cibi, aveva ordinato che per la refezione d'ogni giorno dovessero bastare 2 vivande cotte e 1 libbra di pane. Se hanno poi da cenare, il cellerario servi la terza parte di detta libra per darla loro a cena. Ma questa era una delle tante antichità, come le chiamava Fra Carmelo, della regola. Potevano forse le loro paternità mangiare pane duro? E la sera il pane era della seconda infornata, caldo, fumante, come quello della mattina. La regola diceva pure: ognuno poi s'astenga dal mangiare carne da animali quadrupedi, eccetto gli deboli e gli infermi. Ma tutti i giorni compravano mezza vitella, oltre il pollame, le salsicce, i salami e il reno. E in quelli di magro il capocuoco incettava appena sbarcato e prima ancora che arrivasse alla pescheria il migliore pesce. Molte altre antichità c'erano veramente nella regola. San Benedetto non distingueva tra padri nobili, guardate, solo i nobili potevano diventare padri, sì, e fratelli plebei. Voleva che tutti facessero qualche lavoro manuale. Combinava penitenze, scomuniche ed anche battiture ai monaci e ai novizi che non adempivano al dover loro. Diceva, insomma, un'altra quantità di coglionerie, come le chiamava più precisamente Don Blasco. Don Blasco è un personaggio che vi consiglio, nei Viceré. È il cognato della grande protagonista assente, di Donna Teresa Auseda di Francalanza, che è erede dei Viceré. Articolo Vino, il fondatore dell'ordine, prescriveva che un'emina al giorno dovesse bastare, ma quelli ai quali Dio dà la grazia di astenersene sappiano d'averne e ricevere propria e particolare mercede. Le cantine di San Nicola erano però ben provvedute e meglio reputate, e se i monaci trincavano largamente avevano ragione, perché il vino delle vigne del Cavaliere, di Bordonaro, della tenuta di San Basile era capace di risuscitare i morti. Padre Currera, segnatamente, una delle più valenti forchette, si levava di tavola ogni giorno mezzo cotto e quando tornava in camera, dimenando il pancione gravido con gli occhietti lucenti dietro gli occhiali d'oro posati sul naso fiorito, dava altri baci al fiasco che teneva giorno e notte sotto il letto al posto del pitale. Gli altri monaci, subito dopo tavola, se ne uscivano dal convento, si sparpagliavano per quartiere popolato di famiglie, ciascuna delle quali aveva il suo padre protettore. Padre Gerbini, la cui camera era piena di ventagli e d'ombrellini che le signore gli davano ad accomodare, cominciava il giro delle sue visite. Padre Galvano se ne andava dalla baronessa Lisi, padre Broggi dalla Caldara, altri da altre signore d'amiche. Tornavano all'ave per entrare in chiesa, ma quelli che venivano un poco più tardi, a cui doleva il capo, se ne salivano direttamente in camera. E non già per dormire, che la sera, fino a 3 ore di notte, quando si serravano i portoni, c'erano viste di parenti ed amici, si teneva conversazione, molti padri facevano la loro partita. Un tempo, anzi, per colpa di padre Agatino Renda, giocatore indiavolato, c'era stato un gioco d'inferno. In una sola sera, Raimondo Uzeda aveva perduto 500 onze. Raimondo Uzeda è un altro dei protagonisti del romanzo. E più di un padre di famiglia si era rovinato, tanto che i superiori dell'ordine, dopo aver chiuso un occhio su molte marachelle, avevano dovuto finalmente prendere qualche provvedimento. Era appunto allora venuto da Monte Cassino, in qualità di abate, padre Francesco Cosenzano, e per un po' di tempo, con l'autorità della fresca nomina, aiutato dai buoni monaci che non ne mancavano, quel buon vecchietto era riuscito a infrenare i peggiori, ma poi con l'andare del tempo, zitti zitti a poco, questi erano tornati alle abitudini di prima. Gioco, gozzoviglie, il quartiere popolato di ganze, i bastardi ficcati nel convento in qualità di fratelli, dei padri, nuovo genere di parentela, e i timidi tentativi di resistenza dell'abate gli avevano scatenato contro un'opposizione violenta. Don Blasco fu dei più terribili. Egli aveva 3 ganze nel quartiere di San Nicola: Donna Concetta, Donna Rosa e Donna Lucia, la sigaraia, con una mezza dozzina di figlioli, e l'abate lasciava correre. Sebbene fosse uno scandalo che tutte quelle mogli e quei figlioli della mano manca, anzi di nessuna mano, venissero a udire la Santa Messa recitata dallo stesso monaco. Poi tutte le mattine egli scendeva in cucina ordinando che mandassero i migliori bocconi alle sue amiche e i giorni di magro si metteva sul portone per aspettare l'arrivo dei cuochi col pesce, in mezzo al quale faceva la sua scelta ordinando: taglia un rotolo di questa cernia e porta la donna Lucia, e la base lasciava correre. Ma un giorno finalmente i nodi vennero al pettine per causa di costei. Il convento possedeva una buona metà del quartiere in mezzo al quale sorgeva. I tre palazzotti della piazza semicircolare dinanzi alla chiesa e una quantità di case terrene tutte intorno alle mura. Da queste fabbriche ricavava una magra rendita, perché parte erano affittate a prezzi di favore a vecchi fornitori o sagrestani ritirati, parte erano addirittura concesse come elemosina a povera gente, a famiglie nobili cadute in bassa fortuna. Ora, Don Blasco, messa una particolare affezione a Donna Lucia Garino, la sigaraia, le aveva fatto concedere un bel quartierino di abitazione nel palazzotto di Mezzogiorno e una bottega sottoposta dove suo marito teneva il negozio dei tabacchi. L'abate, visto che questa Donna Lucia non era né indigente né nobile decaduta e che non vantava alcun titolo per godersi la casa, fuorché l'amicizia scandalosa di Don Blasco, mentre poi tanti e tanti poveri diavoli non sapevano dove dar del capo, pensò di ordinarle che o pagasse regolarmente l'affitto del quartiere e della bottega, oppure che sgomberasse. Don Blasco, a cui già il fare la moralista del nuovo abate aveva dato i nervi, tanto che non aspettava se non l'occasione per aprire il fuoco, a questa intimazione riferitagli dall'amica piangente diventò una bestia, salvo il santo battesimo, e fece cose dell'altro mondo, gridando per i corridoi del convento sotto il muso dei decani dietro l'uscio dell'abate che se qualcuno avesse osato dar lo sfratto o pretendere un baiocco dalla sigaraia l'avrebbe avuta a far con lui. E disciplinata l'opposizione ancora incerta e tentennante, raccolto intorno a sé la schiuma del convento, i monaci che non potevano dirigere le austere, che non potevano digerire le austere ammonizioni del superiore, la fine del gioco e di tutti gli scandali, se prima era stato lo spavento del capitolo, da quel giorno divenne il diavolo scatenato. Per amor della pace il povero abate dove rimangiarsi il suo provvedimento, ma Luseda Senior non si placò per questo, che dove poté trovare argomento da suscitare mormorazioni e liti, non diede tregua al suo nemico. Giusto l'abate, ammirato dei severi costumi e della scienza di Don Ludovico, Don Ludovico è uno dei figli di Donna Teresa Useda di Francavanza, si era messo a proteggerlo fino a sostenerne poi l'elezione al priorato. Perciò Don Blasco, che è suo zio, il quale voleva avere egli quel posto, accomunò il nipote e il superiore nell'odio feroce e inestinguibile. C'erano stati sempre numerosi partiti a San Nicola, perché trattandosi di amministrare un patrimonio grandissimo e di maneggiare grossi sacchi di denaro, e di distribuire larghe elemosine e di dar lavoro a tanta gente e d'accordare case gratuite e posti non meno gratuiti al noviziato ed esercitare insomma una notevole influenza in città e nei feudi, ciascuno ingegnavasi di tirare l'acqua al suo mulino, ma al tempo della missione del principino i contratti erano quotidiani e violenti, e beh, poi potete andare avanti a leggere prima e dopo. Ora, non ci vuole molto capire che l'interpretazione della regola ora lavora e cura, prega, lavora e studia da parte della maggioranza dei benedettini di San Nicola, non tutti, risulta paradossale. C'è questo Ludovico, avete citato lì, che sembra così santo, in realtà sembra, e il suo far da santo è... nasconde tutta una serie di cose interessanti, ma a questo punto la nostra nave ha già oltrepassato Siracusa, il Capo Passero, il Capo Isola delle Correnti e poi guardate sull'Atlante questo viaggio, facendo rotta verso nord-ovest, si avvicina alla nostra ormai prossima meta. Qual è la nostra meta? La nostra meta corrisponde ad un'altra città importante, ad un'altra polis famosissima, che si chiama Akragas in greco. I romani, dal 210 avanti Cristo, la denominano Agrigentum e gli arabi, nell'Ottocento, la chiamano Girgenti. Oggi vuol dire dal 1927, questa città ha assunto il nome di Agrigento e forse l'avete sentita nominare. Mentre ci avviciniamo all'approdo, è opportuno documentarsi un po'. Guardate sul punto 5 del repertorio. Nell'anno 583 a.C. o 580, ma non importa, anno più anno meno, gli storici non sono tutti d'accordo su queste date, un gruppo di profughi provenienti dall'isola di Rodi e un migliaio di coloni provenienti da Gela, guidati da un certo Aristono e da un certo Pistillo, e mentre navigano verso ovest, lungo la costa meridionale della Sicilia, vedono ergersi una collina, Acra, una bella collina rocciosa, Acra Agatas, fatta apposta per costruirci un'acropoli. Constatano anche che questa collina è situata tra due fiumi, limpidi e ricchi d'acqua, che sfociano a poca distanza l'uno dall'altro. Questi due fiumi si chiamano uno Acragas e l'altro Istas. Prendono subito all'unanimità la decisione di fermarsi e di fondare una colonia. Questa colonia viene chiamata Acra Agatas e poi, per contrazione dei due nomi, Akragas. Acra in greco significa la cima, la sommità. Agatas significa buona, pura, utile. C'è Sant'Agata da quelle parti, lo sapete, no? To Agaton è il bene, quindi Akragas, quindi la collina feconda, utile, pura, buona, tutto assieme, la collina del bene. Akragas cresce rapidamente e in meno di un secolo raggiunge i 200.000 abitanti. Diogene Laerzio scrive che secondo Timeo gli abitanti di Akragas erano 800.000 nel V secolo avanti Cristo. Ma guarda, questa notizia è sicuramente poco attendibile. Chi è questo Timeo che cita Diogene Laerzio? Questo Timeo è Timeo di Taormina, che non è molto lontano da lì, che è vissuto tra il 350 circa il 254 avanti Cristo. Chi è questo Timeo di Taormina? Questi personaggi che incontriamo per strada è interessante conoscerli, perché sono le nostre fonti, non le fonti poi della nostra cultura. È uno storico greco che Diogene Laercio cita più volte nelle storie, nella sua raccolta sulla vita e sulle dottrine dei filosofi. Timeo è dovuto fuggire da Taormina a causa della persecuzione del tiranno Agatocle e si è rifugiato ad Akragas e poi ad Atene. Timeo di Taormina si è dedicato alla ricerca storica, è uno storico del periodo ellenistico e ha scritto una monumentale storia della Sicilia in 38 libri. Purtroppo quest'opera ricca, lo sappiamo dalle citazioni, di notizie etnografiche e di antiquariato, è andata perduta e restano solo le citazioni degli scrittori successivi che l'hanno potuta leggere e conoscere, come Diogene Laerzio. Timeo di Taormina ha introdotto il computo del tempo basandosi sulle Olimpiadi, no? Di 4 anni in 4 anni. Voi sapete, voi trovate nella storia greca, quel tipo è vissuto durante la 38esima Olimpiade. Ecco, questa sistemazione degli anni l'ha fatta questo Timeo di Taormina. Il Akragas viene governata dal tiranno Terone, il quale conquista le città di Eraclea Minoa, di cui oggi potete visitare il sito archeologico, e di Imera, che è nel nord della Sicilia, e anche lì ci sono gli scavi archeologici che si possono visitare. La Sicilia è una terra meravigliosa dove non si finisce mai di vedere cose. E questo tiranno Terone si procura un gran numero di schiavi. La manodopera di questi schiavi viene utilizzata per costruire un gran numero di edifici pubblici dall'aspetto magnifico. E difatti, quando si dice Agrigento, si dice Valle dei Templi, e lì sono stati costruiti quegli edifici soprattutto. E in questo sito straordinario possiamo ammirare soprattutto il Tempio della Concordia, l'unico che sia rimasto in piedi per intero, ma se un poco più in là osserviamo i resti ammonticchiati del Tempio di Zeus Olimpico, capiamo subito di trovarci di fronte a un'opera gigantesca. Questo tempio è 112 metri per 56, che sono le dimensioni di un campo di calcio. E guardate, qui si supera il Partenone di Atene. Quindi, Acragas è una polis così ricca e accogliente che viene definita da Pindaro, il più grande dei poeti lirici orfici, la bellissima tra le città mortali. Molti autori ricordano anche la bellezza dei cimiteri della romana Agrigentum, la cosiddetta, che oggi si può visitare, necropoli Giambertoni, una vasta area archeologica dove le cappelle gentilizie sono tutte dei monumenti, istoriate con bassorilievi che illustrano le gesta dei defunti. Troviamo monumenti funebri anche dedicati ai cavalli che hanno vinto le Olimpiadi, che vengono sepolti come se fossero dei divi. La cosa più curiosa è rappresentata dai resti di un mausoleo dedicato ad un passerotto, un monumento gigantesco che era Passerotto, che era l'unico compagno di giochi di una fanciulla aristocratica, la quale ha voluto che si dedicasse a questo uccellino un grande monumento. Acragas, Agrigentum, Girgenti, è ricca perché possiede in abbondanza l'acqua, e già nel V secolo a.C. dispone di un acquedotto cittadino e di una piscina coperta dove vengono convogliate tutte le acque superflue. Guardate, oggi ad Agrigento l'acqua viene razionata in molti periodi dell'anno e per molte ore al giorno. Anche nel commercio gli agrigentini del V secolo a.C. sono all'avanguardia. Poco fuori le mura hanno costruito un gigantesco emporio, in pratica una fiera permanente, dove si possono incontrare i mercanti di tutto il bacino del Mediterraneo e trattare, condurre delle trattative. Grande valore hanno le monete in oro e in argento con la scritta Acragas e con i simboli della città, il granchio, l'aquila e la quadriga. Chissà perché, guardate, ora noi qui non abbiamo tempo, se no viene tardi. Guardate sul punto 5, consultando l'enciclopedia, leggendo la guida della Sicilia, la guida del Tour, una delle guide rosse del Tour, con l'ausilio della rete, fate una visita più approfondita ad Agrigento di quanto possiamo fare noi qui questa sera. E poi, se vi capita, quando vi capita, non è così lontano, non sono così lontani questi luoghi che stiamo visitando, no? Potete organizzare un tour in queste zone, partendo da Pestum in avanti. Diogene Laerzio scrive che, secondo Timeo di Taormina, gli agrigentini vivono voluttuosamente, come se dovessero morire il giorno dopo, e costruiscono le loro case come se dovessero vivere in eterno. Diodoro Siculo, 90-20 a.C., nella sua opera Biblioteca Storica, 40 libri di storia, e ce ne restano 15, scrive che la mollezza degli agrigentini era giunta a tal punto che, durante l'assedio dei cartaginesi, venne promulgato un editto secondo il quale si vietava alle sentinelle di dormire con più di due guanciali. E guardate, questa citazione è diventata un modo di dire celebre, dormire tra due guanciali, no? Che tuttora c'è, e la diciamo, che ci arriva da Diodoro Siculo, vi ricorda qualcosa o qualcuno questo modo di dire? Beh, scrivete quattro righe in proposito, l'espressione dormire tra due guanciali, secondo la vostra esperienza, è più vicina alle parole, guardate lì, comodità e agiatezza, o alle parole sicurezza e tranquillità? Quale coppia di parole scegliete? Fate una scelta. Ateneo di Naucrati, che è un altro personaggio che ci informa, Naucrati, guardate, Naucrati è una città che si trova nel delta del Nilo, quindi siamo in Egitto. Naucrati non è lontana da Fanopoli, la città di Nonno. È uno studioso vissuto nel III secolo d.C. che appartiene alla cosiddetta scuola della sofistica erudita. Gli intellettuali appartenenti a questa scuola si dedicano a cercare opere antiche per conservarle e per studiarle e commentarle. Sono degli umanisti ante litteram. Ateneo di Naucrati ha scritto un'opera molto importante che si intitola I sofisti a banchetto. Egli mangiano e parlano, una specie di grande abbuffata, dove più che mangiare si discute, si discute. 15 libri, in cui raccoglie moltissime notizie, frammenti di opere di antichi scrittori che ci ha conservato. Ateneo di Naucrati, nei Sofisti a banchetto, scrive che Timeo di Taormina, nella sua Storia della Sicilia, no, perché abbiamo detto che è andata perduta, descrive un'orgia agrigentina del IV secolo avanti Cristo. Una cosa, una situazione in cui gira un po' di tu, un po' di roba da un po' di, guardate lì, no? Noi pensiamo di essere molto all'avanguardia, ma fare queste cose, ma in realtà c'è una retratezza notevole, va ben superato queste diavolerie di cui si racconta Ateneo di Napoli. Ascoltate, è una scena divertente. Timeo di Taormina, nella sua opera Storia della Sicilia, descrive un avvenimento successo in un banchetto in cui era tra gli ospiti, che poteva capitare solo nella ricca città di Acragas, dove lì si folleggiava molto. Quella sera, dice lo storico Timeo, tutti bevvero moltissimo, io non abusai dell'anfora dionisiaca perché pensai che probabilmente la padrona e il padrone di casa avevano aggiunto nel vino anche qualche sostanza inebriante, come era in uso, e certo è che nel bel mezzo della festa quasi tutti gli invitati ritennero di non trovarsi più all'interno di una villa, bensì a bordo di una nave in balia delle onde. Chissà che acido ci avevano messo. Per cui, beh, poi queste cose le facciamo passare per il massimo dell'avanguardia. Presi dal panico, cominciarono a buttare giù dalle finestre tutto il mobilio e il vasellame della casa, nel disperato tentativo di alleggerire il carico, di restare a galla quanto più tempo possibile. Quando poi, finalmente, chiamati d'urgenza, giunsero sul posto i soldati della guarnigione a ristabilire l'ordine, questi ultimi, a causa del loro abbigliamento guerriero, furono scambiati per divinità marine e molti si buttarono ai loro piedi per implorarne il perdono. Da quel giorno la casa che ospitava il convito fu soprannominata la Triremi. Ora, queste cose succedevano ad Acraga nel IV secolo avanti Cristo, e diciamo che dopo 2000-2400 anni certi usi e costumi non sono cambiati per niente in certi ambienti. Acraga vive il suo momento di massimo splendore all'inizio del V secolo avanti Cristo, prima con la dittatura di Terone, subito dopo con le istituzioni democratiche. Terone è uno dei tre grandi tiranni siciliani che dominano in questo periodo. Gli altri due sono i fratelli Gelone e Gerone, che governano rispettivamente Siracusa e Gela. Sono anche un po' imparentati tra loro, perché Gelone ha sposato una figlia di Terone. Noi sappiamo che in questo momento, davanti alla Sicilia, sulle coste dell'Africa, bagnate dal mar Mediterraneo, in direzione sud-ovest, nei pressi dell'odierna Tunisi, c'è una polis prospera e attiva, desiderosa di espandere il suo dominio su tutto il Mediterraneo, che si chiama Cartagine. Ebbene, i tre grandi tiranni siciliani, Terone, Gelone e Gerone, di fronte alla minaccia che viene da Cartagine, ritengono opportuno stringere un'efficiente alleanza militare. E quando i cartaginesi si presentano con la loro potente flotta per conquistare la Sicilia meridionale, la Sicilia, vengono duramente sconfitti nelle acque di Himera nel 480 a.C. Proprio nello stesso anno in cui, ci racconta Erodoto nelle storie, a Salamina i greci sbaragliano la potente flotta persiana. Pindaro, da grande poeta lirico orfico, nelle Odi Pitiche scrive che questo fatto non è casuale, ma si tratta di un preciso disegno del destino. Gli dèi, scrive Pindaro, si erano schierati dalla parte dei greci, da una parte e dall'altra. Però, nonostante il presunto favore degli dèi, la generazione successiva ai tre grandi tiranni, i loro figli e i loro nipoti, sono degli sciagurati e non sono all'altezza della situazione. Ad Acragas i figli di Terone litigano tra loro, si comportano senza alcuna strategia politica, si imbarcano in imprese fallimentari come la rottura dell'alleanza con Siracusa. E allora, con la caduta, la cacciata in esilio di Trasideo, che è il figlio e successore di Terone, le opposizioni alla tirannide tornano a governare. I cittadini vengono chiamati alle urne e si afferma il Partito Democratico, vedete ancora prima di nascere. Vengono epurati tutti gli amministratori compromessi con il vecchio regime e viene ricucita l'alleanza con Siracusa. In questo clima di rinnovamento si affaccia sulla vita politica agrigentina un ragazzo, appena ventenne. E questo ragazzo, tra non molto, emergerà, diventerà adulto, lasciando il segno non solo negli annali della sua città, Acragas, ma nella storia del pensiero umano, universale. Chi è costui? Costui si chiama Empedocle, Empedocle di Agrigento. E mentre la nostra nave virtualmente approda nel porto che oggi si chiamerebbe di San Leone, ci domandiamo chi è Empedocle di Agrigento. Ecco, come nel caso di Pitagora, questa è una domanda difficile a cui rispondere. Dove stanno le difficoltà? Le difficoltà stanno nel fatto che anche il racconto, come per Pitagora, della vita di Empedocle di Agrigento è fortemente condizionato dalla tradizione mitica, la quale ci presenta un personaggio, suo malgrado, molto ambiguo, di fronte, con due facce, forse con tre o quattro, con due volti sui quali far calare spesso molte maschere. C'è chi afferma che Empedocle è un filosofo, è un medico, è un fisico, è un democratico e soprattutto è un poeta orfico. C'è invece chi nega energicamente questa tesi, sostenendo che Empedocle è uno stregone, è un negromante, è un ciarlatano, è un guru. È uno che dice di essere un dio e che irride sarcasticamente con superiorità tutti quelli che incontra. E allora, chi è veramente Empedocle di Agrigento? Tutte le studiose e gli studiosi, e noi ci uniformiamo, per definire Empedocle di Agrigento hanno utilizzato una definizione data dallo storico delle religioni orientalista e pensatore positivista francese Joseph Ernest Renan, 1823-1892. Renan, in un libro intitolato 20 giorni in Sicilia, potete, Mélange di storie di viaggi, scrive: Empedocle di Agrigento è una persona di multiforme ingegno, mezzo Newton e mezzo Cagliostro. Che cosa significa questa frase? Che cosa significa essere mezzo Newton e mezzo Cagliostro? Beh, significa essere per metà scienziato e per metà necromante. E allora, chi è veramente peggio che il Via Brigenzo? La prossima settimana la scuola è qui, siamo ad Agrigenti, Agrigentum, a Kragas, e vedo che chiedo udienza. Possiamo non correre numerosi? No. Buonanotte.